Eccoci qua, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, puntata quella di oggi in cui parleremo delle primarie democratiche negli Stati Uniti, perché ieri, come forse saprete, è stato il Super Tuesday, il super martedì in cui si è votato in un sacco di paesi e ci sono state diverse sorprese. Facciamo un aggiornamento sulle nuove misure diffuse dal comitato scientifico incaricato dal governo di gestire l'emergenza sul coronavirus e parliamo della crisi umanitaria in Siria e Turchia e infine di una bella notizia che ci arriva dagli Stati Uniti e che riguarda, no, scusate, dal Regno Unito e che riguarda le energie rinnovabili. Vi ricordo, come sempre, che se avete notizie, che volete segnalarmi, commenti, domande, potete scrivere nei commenti di questo video e che trovate sulla pagina Rassegna Stampa Italia che cambia tutti i link agli articoli che cito, nonché questo format in versione podcast. Va bene, cominciamo. Allora, ieri, come dicevamo appunto nella puntata di ieri, è stato il Super Tuesday, questo martedì in cui si votava contemporaneamente in 14 stati americani per le primarie democratiche. E c'è stata una sorpresa, perché varie sorprese in realtà. Quella più grossa, non che sia stato questo colpo di scena incredibile, però è che mentre in molti pensavano che con la giornata di ieri si potesse affermare definitivamente la supremazia che sembrava fin qui abbastanza netta di Bernie Sanders, il candidato più socialista, diciamo. Invece il vincitore di questo Super Tuesday è stato Joe Biden, che ha vinto in 9 stati contro i 4 di Sanders ed è di fatto diventato, ribaltando un po' le carte in tavola, il principale candidato a sfidare Donald Trump alle elezioni di novembre. Sicuramente hanno pesato i ritiri con tanto di endorsement a favore di Biden da parte di Pete Buttigieg e Amy Klobuchar, che hanno provato a spingere il candidato più simile a loro, quindi più moderato, e un po' in generale le pressioni dei vertici del Partito Democratico, che non vedevano tanto di buon occhio la candidatura di Sanders perché lo ritenevano inadatto. Essendo un candidato appunto a tutti gli effetti socialista, a sfidare Trump poi nelle elezioni politiche perché pensavano che non potesse vincere, e un po' probabilmente semplicemente perché era un candidato socialista, appunto. Sicuramente chi è andato invece molto male è stato Michael Bloomberg, che aveva investito, come forse vi ricorderete, circa mezzo miliardo di dollari nella campagna elettorale. Lui, insomma, non aveva problemi di budget, sicuramente essendo la nona persona più ricca del mondo, ma che non hanno portato effetti perché è andato male praticamente ovunque e quindi oggi sta valutando, a quanto pare, se di ritirarsi completamente dalla corsa elettorale. Va bene. Questo colpo di tosse introduce il prossimo argomento, che è un aggiornamento sul fronte coronavirus. Ieri il comitato scientifico che lavora all'emergenza per conto del governo ha dato delle nuove indicazioni sulle misure da prendere per contenere il contagio. Le persone con più di 75 anni sono incoraggiate a restare in casa e a uscire il meno possibile, essendo i soggetti più a rischio di avere delle complicanze in seguito insomma, nel caso in cui contraggano il virus. Per tutti gli altri, le indicazioni sono abbastanza generali, tipo tenersi a distanza di sicurezza di almeno 1-2 metri, soprattutto nei luoghi chiusi dalle altre persone, niente abbracci, baci, strette di mano, evitare i luoghi affollati. C'è uno stop alle manifestazioni pubbliche e sportive. Non si interrompe per adesso il campionato di calcio, ma dovrebbe continuare sicuramente a porte chiuse da qui in avanti. E queste sono le misure principali. Devo dire che quella che mi ha fatto più effetto è sicuramente quella che riguarda il contatto fisico con le altre persone. È qualcosa che fa parte della nostra cultura, no? Che è una cultura molto fisica in cui tendiamo a salutare gli altri, abbracciandoci, baciandoci. È strano, è una cosa molto piccola che effettivamente non ha degli effetti enormi sulle nostre vite, ma che cambia un aspetto molto sottile del modo in cui ci relazioniamo con gli altri, quindi è strano. Queste misure, come insomma abbiamo già ripetuto altre volte, sono misure che servono soprattutto a evitare che tante persone si ammalino gravemente, cioè non gravemente, scusate, contemporaneamente. detto gravemente, che voglio dire, non sono misure che sono state prese per via di quanto sia pericoloso il virus, che appunto, come abbiamo detto altre volte, non è particolarmente pericoloso per la singola persona, ma il problema è evitare che tante persone si ammalino contemporaneamente, perché questa cosa potrebbe mettere molto sotto stress tutto il sistema sanitario, ospedaliero, pubblico, e quindi portarlo al collasso. Quindi l'idea è di diluire nel tempo questa epidemia in modo che il sistema possa reggerne l'impatto. E queste misure sono volte proprio a questo obiettivo qua. Sempre a proposito del coronavirus, fra l'altro, è notizia di oggi che arriva dall'Iran che per via dell'emergenza saranno rilasciati temporaneamente più di 54.000 detenuti per il timore della diffusione del virus nei carceri. Carceri iraniani che sono molto affollati, in cui ci sono già dei focolai di contagio, e quindi, diciamo, l'idea è di rilasciare ovviamente le persone che non siano positive al test sul coronavirus e che abbiano delle pene inferiori ai 5 anni. Tra le persone rilasciate, tra l'altro, potrebbe esserci anche Nazanin Zaghari Ratcliffe, che è una cittadina con nazionalità sia britannica che iraniana, detenuta in Iran dal 2016 con l'accusa di aver cospirato contro il governo iraniano. E adesso c'erano state anche varie manifestazioni, petizioni in suo favore, e invece viene liberata dal coronavirus, liberata temporaneamente, si intende, però è curioso. E ciò che però nemmeno il coronavirus sembra in grado di fermare sono le drammatiche crisi umanitarie in Siria e Turchia. Pochi giorni fa parlavamo dei profughi che scappavano da una Idlib bombardata, si stimano in quel caso oltre 1,5 milioni di persone, e che cercavano rifugio scappando appunto verso i confini turchi, che però Idlib è in Siria, scappavano verso i confini turchi che però erano chiusi, e quindi si ritrovavano in questa sorta di cuscinetto senza sapere dove andare, si erano accampati fra le montagne, insomma, al freddo con l'inverno siriano che si faceva sentire, e anche tantissimi bambini in condizioni precarie. C'è però un'altra emergenza che riguarda invece il confine fra la Turchia e la Grecia, perché negli ultimi giorni migliaia di persone, migranti o richiedenti asilo per lo più, che si trovavano in Turchia, si sono dirette alla frontiera terrestre con la Grecia. Dopo che il presidente turco Erdogan aveva annunciato di aver aperto i confini per chi volesse raggiungere l'Europa. Solo che la Grecia in realtà non era d'accordo e non aveva nessuna intenzione di aprire i suoi di confini, e quindi appoggiata in questo, fra l'altro, dai paesi europei che temono un flusso migratorio simile a quello che si verificò nel 2015. E il risultato è che migliaia di persone stanno aspettando che la situazione si sblocchi in una zona piuttosto remota della Turchia occidentale, in pessime condizioni igieniche e sanitarie e con un'assistenza molto limitata. C'è un articolo con un servizio fotografico molto toccante sul post, che mostra le condizioni precarie ma anche di grande umanità che si respira in questi accampamenti di fortuna in mezzo ai boschi, nella zona agricola e boschiva lungo il fiume Evros, che è un fiume che appunto separa la Turchia dalla Grecia. Un fiume che in molti, fra l'altro, provano a attraversare e in tanti non ci riescono. Va bene, chiudiamo con una notizia invece di segno positivo che ci arriva dal Regno Unito, perché fino a questo lunedì, nonostante il Regno Unito sia uno dei paesi più ventosi d'Europa, c'era un blocco sulle turbine eoliche terrestri che era stato imposto 5 anni fa da David Cameron, in maniera abbastanza incomprensibile, fra l'altro, e che aveva frenato un bel po' la transizione inglese verso le energie rinnovabili. Ecco, da lunedì questo blocco non c'è più, ed è sicuramente una buona notizia per gli attivisti climatici, ma in realtà più in generale per il genere umano, visto che poi, in fin dei conti, sulla Terra ci viviamo tutti, non solo gli attivisti climatici. Insomma, piccoli passi, ma nella direzione giusta, soprattutto se sommati al blocco del progetto di espansione dell'aeroporto di Heathrow, di cui parlavamo qualche giorno fa, allo stop al fracking e a tutte quelle iniziative che il Regno Unito sta prendendo ultimamente. Vi ricordate cosa dicevamo sul superamento di un punto critico, no? Qualche giorno fa. Se non ve lo ricordate, andatevelo a vedere. Va bene, io direi che per la puntata di oggi è tutto, finiscono qui i nostri 10 minuti, perciò io vi saluto, vi do appuntamento a domani, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, con una nuova puntata di Non mi rassegno e vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao!